Quando apri una porta, non sai cosa può succedere. Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio.
Ciao a tutti e bentornati qui al Bugigattolo. Siamo giunti alla quarta puntata. 4 il numero della giustizia. Siamo anche questa volta fuori sede, non siamo in studio, ma siamo in uno stanzino. Ogni volta cambiamo stanzino, troviamo luoghi strani. A volte andiamo a scovare le persone direttamente in bugigattoli di bugigattoli, quindi in stanzini di stanzini. Dobbiamo aprire molte porte. Però alla fine troviamo persone, troviamo sensazioni, troviamo emozioni e troviamo chiacchierate divertenti e persone particolari. Ringrazio tutte le persone che sono venute qua finora e tutte quelle che verranno, perché ogni volta ci lasciano delle testimonianze, delle sensazioni, delle emozioni che, come si diceva l'altra volta con Silvano Notari, il poeta, sono quelle cose che non puoi comprare, sono quelle cose che sono omaggio, sono regalate, ma le devi sapere cogliere. Ed è bellissimo cogliere insieme a voi, insieme a tutti voi che ci seguite, queste emozioni, queste sensazioni, queste parole, questi attimi di vita dei personaggi che intervistiamo qui al Bugigattolo. E vi lascio, prima della presentazione del nostro nuovo ospite, con L'isola che non c'è, di Edoardo Bennato.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Che non c'è, non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è,
che non c'è.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Bentornati dopo la canzone, qui con noi, e finalmente posso dirvi chi è il nostro ospite di oggi. Signore e signori, abbiamo con noi Paolo Minarelli.
Ciao a tutti!
Ciao Paolo, ciao. Grazie di essere qui, anche se io e Paolo ci conosciamo piuttosto bene, diciamo.
Vagamente.
Ma sì, insomma, più o meno. Nello stesso tempo io lo conosco, ma voi lo conoscete? Lo conoscete questo personaggio del nostro territorio?
Ma...
forse sarebbe meglio
qualcuno forse
anche lasciare stare, e invece no, ho voluto proprio andarlo a scovare, e vabbè, l'abbiamo scovato e ce l'abbiamo qui con noi, e mo ce lo teniamo, diceva quello.
E so fortune,
eh? E so fortune, so,
e so fortune.
Fortune, e quando è una fortunata apre le porte e trova Paolo, ecco.
Yuhu!
Ciao Paolo, bene.
Ciao Simone.
Tu di che cosa ti occupi? Detta così l'ho già stroncato.
Artisticamente parlando, lavorativamente parlando,
artisticamente...
emotivamente parlando, artisticamente parlando,
sì.
Artisticamente
geograficamente parlando.
Parlando, geograficamente parlando, bolognesizzando, geograficamente, no, artisticamente parlando, diciamo che quello che faccio in generale, forse lo sai vagamente, è recitare, ma visto
un
che
pochino
faccio parte
lo so,
solo della tua compagnia, però diciamo che quello che...
Siamo reduci da un Antigone dove Paolo interpretava il ruolo di Creonte, il re, e io interpretavo Antigone, appunto la condannata a morte, direi.
Picchiata da Creonte, ricordiamocelo, picchiata da Creonte, sono cose importanti.
E odiato invece lui da quasi tutto il pubblico.
C'è anche chi mi amava, per
sì,
questo,
c'è anche
però...
chi ti amava.
Però va bene.
Vabbè, oh,
ma a
e
parte...
so fortune,
come prima, so fortune. A parte il discorso di prima, a parte la recitazione, che comunque sì, è una parte così, però diciamo che è una parte importante, è anche il fatto di scrivere, perché comunque l'avvicinarmi al teatro in un qualche modo ha anche fatto nascere in me una, chiamiamola, vena letteraria.
Una vena letteraria. Lui dice tutto questo, come voi non potete vedere, beati voi, con una sorta di ironia proprio facciale che si può immaginare per chi lo conosce, e lo immaginerete meglio se guarderete le foto che posto su Facebook.
A me sembrava di averla vista anche l'ironia facciale. Comunque, se la gente non l'ha
perché
vista...
Perché c'è uno specchio lì!
Ah, è per quello! Ecco perché l'ho vista!
Ragazzi,
non la vede,
pensate
che
me lo sopporto da anni io questo,
peccato,
e voi soltanto per un'intervista vi va ancora grassa, vabbè.
Dunque. Ma posso arrivare nelle case di ognuno di voi?
Tremate. Sì, soprattutto lui e le sue battute. Ma lasciando stare le battute, riprendiamo il discorso che avevi iniziato. E infatti, quello che hai detto era importante sottolinearlo, secondo me. Il discorso che tu hai iniziato, ti sei avvicinato al teatro prima recitando,
sì.
Poi scrivendo.
Già. Sì, è stata probabilmente un'evoluzione di qualcosa che avevo già dentro, poi... non so neanche io bene perché l'inizio è stato recitando per caso perché mancavano persone, e quindi la cosa mi ha avvicinato alla
colpa sua,
no, giusto precisarlo, colpa sua. Questo è successo più di 10 anni fa, e la malattia del teatro mi ha preso, e adesso chi me la toglie più, quindi si continua a recitare. Però ecco, diciamo che il fatto di avere comunque, questo io me la tengo come mia, un buono spirito, una natura enigmistica, nel senso, da settimane enigmistica.
E su
nel
questo senso, non... io ho varie prove.
Beh, vabbè, ci sono delle novelle particolarmente divertenti.
Che ma... non racconteremo in questa sede.
Che non racconteremo, è un peccato non raccontare, perché io divagherei per raccontare, vabbè, a parte questo. Sì, diciamo, questa natura in cui mi piace giocare con le parole, giocare con... scherzare anche proprio a livello verbale e semantico, e quindi alla fine
quando ha detto la parola semantico gli sono usciti dei fumini dalle orecchie, non so, deve essere un...
Non dire così, l'ho cercata prima su Wikipedia. Bravo, so benissimo, bravo. Cosa vuol
ti
dire semantico, ma non te la ripeterò.
Sì. Così, vai.
E comunque, dato che mi piace e mi piace anche creare situazioni, alla fine mi sono venute delle idee e mi è parso bello, più che scrivere in prosa, in cui invece mi sento un po' in difficoltà, mi è parso più divertente, più alla mia portata andare a scrivere testi teatrali, quindi scrivere effettivamente solo in pratica dialoghi, creare situazioni, ma creare situazioni unicamente basate sui dialoghi, quindi non su descrizioni, ma su quello che le persone si dicono e sugli eventi che capitano a queste persone.
È particolare sentirti dire così, perché molti scrittori invece mi dicono: io so scrivere molto in prosa, scrivo narrativa, scrivo gialli, scrivo, però per il teatro non saprei come fare, mi dicono. Secondo te da cosa dipende questo? Cioè, c'è qualcosa nella mente che scatta? Malattie, funghi?
Criceti probabilmente, criceti che passano per la mente, ruotano, insomma. No, non so esattamente questo, so che, diciamo, a me viene molto meglio questo, anche perché scrivere in prosa mi sento un po' in imbarazzo, probabilmente non mi sento adeguato, sento di avere probabilmente in quel senso uno stile forse un po', non dico infantile, però ecco, molto semplice. Probabilmente ci sono persone al contrario che riescono a scrivere cose più complesse, ma che magari se lo devono tradurre solo ed esclusivamente in dialoghi di tutti i giorni incontrano più difficoltà, perché proprio hanno bisogno, ma per completare quello che è la loro scrittura, il loro modo di scrivere, anche di descrivere le situazioni, di scrivere aspetti che non si vedono ma che si sentono, o che si... cioè, non che non si sentono tra le persone, ma che non si sentono dentro, o che non si sentono nel senso che non si ascoltano, ma una descrizione, ecco, di un luogo, probabilmente per uno scrittore che vuole rendere meglio l'idea dell'ambiente in cui ci si trova, è necessaria, e non inserirla per loro sarebbe penalizzante, ma proprio per il loro modo di scrivere. Per me, che descrivere sarebbe un fuori dalla finestra, vedo l'albero verde, la siepe gialla perché forse è autunno e l'inferriata de vero, ecco, io mi fermo lì, a quel punto meglio che non mi butto in quella roba, mi butto dall'altra
parte.
È meglio
che ti butti, Paolo.
Meglio che mi butto dall'altra parte, grazie mille, da un'altra parte, in modo che così dall'altra parte, cioè solo sulla punto di vista dei dialoghi, magari mi butto, ma atterro con i due piedi.
Ma infatti lui sui dialoghi in effetti non solo atterra con i due piedi, ma atterra molto bene, lo dico da regista in questo caso, perché ho messo in scena tutti gli spettacoli che lui ha scritto perché mi sono piaciute, almeno quelli che mi ha presentato, perché se magari ne ha scritti altri che non ha presentato non lo so, però quelli che mi ha presentato li ho messi in scena. E il primo spettacolo che abbiamo messo in scena, che hai scritto...
Ma non li hai messi in scena perché era da contratto?
Non era da contratto.
No. Chissà che cosa
era fermo. Il primo spettacolo era Il cliente sempre il movente.
Il primo spettacolo era Il cliente sempre il movente, sì.
Il cliente sempre il movente. Parlaci un po' di questo spettacolo.
Dunque, Il cliente sempre il movente è stato è uno spettacolo giallo... Diciamo così, a me piace definirlo giallo comico, perché in effetti ha una natura gialla, perché comunque c'è
una natura
delitto.
Gialla.
È un po' eterico, il terizia aleggia su questo spettacolo. Ci sono c'è un delitto, c'è una situazione, diciamo, di difficoltà tra i personaggi che nemmeno loro sanno perché. E quindi c'è da scoprire che cosa succede tra questi personaggi, il tutto venato ovviamente da una natura comica
che ti porti dentro, secondo
sì,
me.
Sì, infatti, per me diventa difficile
scrivere
qualcosa che
non abbia comico. È un tuo segno distintivo, infatti. Sì. Ma è una cosa anche particolarmente simpatica il fatto che, secondo me, questa è una mia riflessione sui tuoi testi. I tuoi testi sono comici, ma sono anche molto arguti e soprattutto, come dirvi, incasellati bene, inanellati in modo chiaro e soprattutto con dei passaggi, degli incastri molto precisi e anche molto belli, molto lavorati. Questo mi piace molto della tua scrittura.
Mi sto gasando eccessivamente, cioè il soffitto è un po' troppo basso, perché
scendi,
adesso mi sto
innalzando,
non so neanche se mi sentite più laggiù, perché io sono... No, vabbè, grazie mille dei complimenti, poi a me, ecco, diciamo che quello che contraddistingue la mia scrittura, io cerco sempre, una volta che ho scritto, di riguardare, di rivedere, eccetera, eccetera, perché mi piace che ogni singola parte sia collegata. Se riesco a fare più intrecci, tanto meglio, però tutto deve rientrare comunque in un ambito di chiarezza. Cerco sempre di mettermi dalla parte del pubblico, perché deve capire quello che sta succedendo, anzi, a volte pure troppo, nel senso che...
Mettersi magari... dalla parte del pubblico.
Sì, poi a volte magari sono anch'io un po' troppo didascalico, ma perché mi viene paura di cavolo, ma se poi lo spettatore non riesce a capire questa cosa, che io sì, l'ho detta 10 pagine fa, ma se lui poi non l'ha percepito, magari ci rimettiamo qualcosina, così siamo sicuri che la...
E
che
qua
la...
poi entra in gioco la regia,
che
taglia tutte le volte che... Giustamente, come dice Thomas Bernhard, lo scrittore distrugge l'attore e il regista distrugge lo scrittore. Per cui Thomas Bernhard è un pochino, come dire...
Sì, una volta l'ha detto anche a me, in effetti.
Tommaso Bernhardo,
ha detto questa frase qua.
Tommaso Bernhardo.
Ma io ho finto di non ascoltarlo, quindi va bene.
Sì, 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 basta fingere e lui passa.
Sì, sì, va bene.
Magari passasse ancora, perché...
Però sì, detto questo, sì, mi piace... Gli intrecci mi piacciono anche perché poi, diciamo, quello che rende a volte proprio la comicità è data dall'intreccio, dal fatto che succedono cose, tante cose, l'una all'insaputo dell'altra, le persone fanno o dicono cose un po'...
Quindi lo stile è quello della commedia degli equivoci.
Assolutamente.
A livello molto moderno, devo dire. Molto moderno, non è più verso la commedia delle equivoci francese, eccetera, con Feydeau così. Magari può prendere uno spunto vago come genere di incastro, però è sempre ambientata ai tempi nostri.
Sì.
Almeno le cose che ho letto tu.
Sempre ambientata in tempi nostri, anche perché poi è in un qualche modo è la realtà che si conosce meglio e la realtà probabilmente che conosce anche meglio il pubblico. Io quando scrivo mi metto sempre appunto dal punto di vista del pubblico. E anche se le commedie francesi, Feydeau, Molière, sono comunque attuali, il pubblico le capisce, eccetera, però io almeno quando le vedo, inevitabilmente la mia testa le trasferisce sempre al momento attuale. Infatti poi molto spesso anche questo tipo di commedie, quando vengono fatte, quando vengono rappresentate, inevitabilmente bisogna cambiare una parte del testo, una parte di quello che succede, perché altrimenti il pubblico a volte non capirebbe proprio il perché di certe
situazioni. Perché alcune cose sono anche superate.
Sì, sì.
In alcuni casi, questo lo dico proprio da regista, bisogna proprio andare a lavorare sul testo, perché in alcuni casi, alcuni testi hanno parti che non si capirebbero più, non avrebbero più senso, e a volte non hanno più lo stesso valore umoristico che magari avevano al loro tempo, anche perché è cambiata la velocità, fondamentalmente.
Sicuramente.
La velocità di ridere, la velocità di battuta è molto cambiata, allora ci sono anche certi passaggi che vanno velocizzati, in quanto adesso sarebbero lenti e sentiremmo noi anche come attrice, io sentirei, o tu come attore, dei tempi morti, degli attimi di lento, dei buchi, si dice a teatro, dei buchi. Quindi per evitare questi buchi, per evitare queste cadute, effettivamente noi cosa si fa? Si tagliano le parti che sono inutili, che sono ridondanti, che risulterebbero pesanti, che appesanterebbero il testo.
Fortunatamente nei miei spettacoli non ci sono parti ridondanti, non ci sono parti che appesantiscono il testo, non c'è nulla, quindi in qualche modo è un grosso risparmio per i registi che volessero fare il mio spettacolo, perché non devono tagliare nulla, no, anche perché...
Io qualcosina taglio sempre.
C'è chi dice, purtroppo, c'è chi dice che sono permaloso, ma sbaglia.
Io...
Ma sbaglia, appunto. E comunque, no, a parte gli scherzi, parlo da scrittore di testi teatrali. Per me il testo teatrale, cioè come io lo finisco, per me, avendolo guardato, riguardato, pur partendo con un'idea, ma avendolo guardato tante volte, quando l'ho finito, per me è perfetto. Cioè, se arrivo a dire è finito, vuol dire che l'ho rivisto, e le parti che mi sembravano pesanti ho cercato di toglierle, di alleggerirle, le parti che mi ritenevo superflue le ho tolte, le parti che ritenevo necessarie le ho lasciate.
E quindi per deve me... andare bene.
E quindi alla fine è tutto necessario, dalla prima all'ultima battuta, non c'è mica niente da aggiungere, da togliere. Va bene così, è anche una comodità, no?
Oh, insomma. Sì. Beh, io direi che con il primo testo abbiamo esaurito abbastanza l'argomento, e quindi del resto uno può dire ne parliamo domani. In realtà no, domani. Ne parliamo
no,
domani.
Subito.
Però prima.
Domani. Dove ne parliamo domani?
Ne parliamo domani, però ne parlano domani gli Artisti Uniti per l'Abruzzo, che magari ci cantano una canzone, così noi poi ne parliamo domani.
Domani, dopo la canzone domani, appunto.
Dici che la mettiamo la canzone o stiamo qua a parlare domani di domani?
Ma oggi o domani?
Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta. Uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. Day by day,
by day,
on me, shine on me,
shine on me.
Day by day, sail me, shine on me.
Ma domani, domani, domani
lo so che si passa il confine.
E di nuovo la vita sembra fatta per te
e comincia domani.
Domani è già qui, domani è già qui.
Un foglio nella risma nascosto, scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso.
Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi.
La vita, si fa grande così, e comincia domani. Tra le nuvole e il mare, si può fare e rifare. Con un po' di fortuna si può dimenticare.
Dove sarò?
Domani, dove sarò?
Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? Tendimi le mani, tendimi le mani.
Tra le nuvole e il mare si può andare, andare sulla scia delle navi e là del temporale.
E qualche volta si vede
domani
una luce di prua.
Qualcuno grida domani.
Come l'aquila che vola libera tra il cielo e i sassi.
Siamo sempre diversi
e siamo sempre gli stessi.
Hai fatto il massimo non è bastato.
E non sapevi piangere adesso che hai imparato.
Non bastano le lacrime a impastare il calcestruzzo. Eccoci qua,
cittadini d'Abruzzo.
E aumentano di intensità le lampadine. Una frazione di secondo
prima della fine.
È la tua mamma,
la tua patria
da ricostruire.
Come le scuole, le case, specialmente l'ugone.
Eppure un posto con fascino l'amore.
Signore e signori, noi
non siamo così soli, non siamo così soli,
non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così
domani è già qui.
Domani, ma domani, domani, domani lo so. Lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia.
Eccoci tornati, siamo già a domani.
Ma là,
come passa il veloce
tempo, il
tempo passa quando ci si diverte, veramente. Cioè, uno era ieri, ma adesso è domani. Perché poi l'oggi dove
ma
è
oggi
andato?
Oggi domani?
Può darsi, lì bisogna chiedere a Fabrizio.
C'è chi potrebbe dirci grandi cose su questo. Sì.
Bene, continuiamo la nostra chiacchierata più o meno demenziale.
Più demenziale,
però sì. Questa chiacchierata più demenziale è col signor appunto Minarelli.
Dov'è? È il signor che mi ha spesato.
Il signor Paolo,
Paolo.
Il Paolo è qua. E ci ha parlato del suo primo testo, però ne ha scritti altri. Il secondo testo?
Il secondo testo? Il secondo testo.
Ma è che c'era una rana che viaggiava per bocca.
Pestata. Il secondo testo è stato. Allora, è venuto fuori dalla mia testa. Un testo dalla testa.
Voglio sparire.
Il secondo testo è venuto fuori da un'idea di una famiglia. Il secondo testo, anzitutto, si chiama Un sincero e tranquillo sabato sera. Alla fine. Non è altro che.
Perché non so se avete notato i titoli alla Vermuller, eh? Non è che ha mai dei titoli tipo, non so, dormire, non lo so, una parola, no.
Si dice sincero
e tranquillo sabato sera.
Si diceva, si vuole essere didascalici, bisogna spiegare, no? Un sabato sera già da solo, no? Un sincero e tranquillo.
No, ci sta assolutamente il testo, se io sto scherzando, ma il testo. Il testo del titolo, il titolo col testo ci stanno benissimo insieme.
Trattasi quindi di un testo.
trattasi
di un testo.
E fin qua eravamo chiari. È un testo.
È uscito
dalla testa.
Non sono neanche due, nonostante il titolo lungo poteva farne due. Ma...
Effettivamente potevi fare anche quattro.
Guarda un po'. Comunque trattasi di un testo che in pratica fotografa la situazione di una famiglia, potremmo dire di una famiglia italiana, però in realtà è una cosa abbastanza generale, di una famiglia, madre, padre, due figli e una donna di servizio, che in pratica si trova in una situazione, adesso senza anticipare nulla, senza descrivere tutto, senza essere appunto troppo didascalici, ma si trova in una situazione in cui un normale sabato sera, che dovrebbe essere un sabato sera come un altro, e invece diventa un sabato sera che a poco nel corso della storia diventa tumultuoso. Un'abitazione che un sabato sera per una situazione normale dovrebbe essere completamente vuota, e invece si trova ad ospitare una pluralità di soggetti, tutti che sono all'interno della casa all'insaputa negli altri. Quindi questa è proprio una classica commedia degli equivoci, perché tutti girano per questa casa senza sapere che in realtà la casa è già abitata. Tutti pensano di essere da soli in casa, e questo a me probabilmente per ora è il testo che è piaciuto di più, ma è anche il testo che ho avuto più difficoltà a scrivere, perché adesso a volte magari chi è a teatro non si rende conto di questo, perché magari vede tutto in un'ottica televisiva, ma pensare che bisogna descrivere, per fare un esempio, no? Nello specifico di questo, descrivere tutto quello che succede all'interno di una casa, ma guardando un'unica stanza, in realtà è stranissimo, perché guardando un film.
Ma infatti
succede.
È un bel lavoro di scrittura questo.
Adesso, grazie di questo, in realtà tutti i testi teatrali, in realtà, se uno ben ci pensa, sì, salvo sì, sì, che da atto a atto non cambino la scena, sono così. È in realtà una cosa speciale del teatro, infatti, che il pubblico, secondo me, a volte non si accorge neanche di vivere. Proprio perché se sei in televisione, cioè se guardi un film in televisione, la scena cambia ogni 10 secondi, ogni 5 minuti si può essere un ambiente diverso, sia all'esterno di un'abitazione, sia all'interno, e all'interno della stessa abitazione in più stanze. A teatro no, a teatro è tutto in quella stanza, tutto deve accadere lì. Quello che accade fuori, se accade, comunque in qualche modo deve rientrare, perché il pubblico deve saperlo. Se è importante, bisogna sapere che è accaduto. E questo spettacolo in cui il gioco era proprio quello, cioè di raccontare quello che succedeva all'interno di una casa con persone che entrano ed escono ma senza vedersi mai, in realtà è stato difficile, forse proprio per quello che in realtà a tuttora è quello che tuttora mi piace di più, perché ho dovuto, per scriverlo e per cercare appunto che il pubblico lo apprezzasse, che fosse tutto chiaro, fare qualche piccolo salto mortale a livello di scrittura di Biro, ecco. Poi però alla fine la soddisfazione quando è venuto fuori è stata,
sì. È stata bella. Bisogna anche dirlo, grande, che lui non lo sta dicendo, Paolo non ve lo sta dicendo, ma in realtà e questi due testi che abbiamo citato, Un sincero tranquillo sabato sera e Il cliente è sempre il movente, sono arrivati in finale a un concorso di teatro,
sì,
che abbiamo presentato a 100 diversi, sì, anni fa, adesso non ricordo più neanche, sì, quanti anni fa, con dei miei allievi, dei ragazzini, che allora erano dei ragazzini.
Quindi neanche professionisti. Ragazzi,
no, assolutamente, e siamo riusciti ad arrivare in finale perché effettivamente i testi davano una bella botta e i ragazzi erano bravi, complimenti ai miei ragazzi.
Assolutamente, sempre tutti comunque, bravi.
Sempre comunque. E io volevo leggere adesso un brano piccolo, perché è difficile trovare nei tuoi testi dei dialoghi molto lunghi a due persone. Noi siamo soltanto in due, potevamo essere, se fossimo stati una decina, potevamo fare il testo.
Esatto, sì, comodo.
Ma siamo in due.
Seduti in 10, poi sulle braccia, sulle gambe, sulla testa.
Comodissimo, comodissimo. Sì, sì, sì. Bene, allora, io direi che possiamo...
Volevo dire, a proposito di questo, scusami, che mi piace poter scrivere per tante persone. Forse ecco anche i dialoghi, cioè i monologhi sono importantissimi, io già quello non sarei in grado probabilmente di scriverlo. I dialoghi due sono importanti, a volte comunque ci vogliono negli spettacoli, però quando scrivo cerco situazioni in cui parlino in tanti, situazioni che coinvolgono tanti. Forse questo rende anche il testo più veloce, più scorrevole, il fatto che ci siano due persone che parlano, poi interviene un terzo, poi uno esce, poi uno entra,
ecco,
li rende più briosi,
più ritmati.
Infatti, un ritmo più veloce.
Un'altra delle cose positive che io posso evincere dai tuoi testi che conosco è proprio questa: c'è un bel ritmo, e il ritmo è molto l'anima della comicità. Se non hai un buon ritmo, se non hai un tempo comico buono, c'è poco da fare. Se non hai un buon testo, puoi essere anche un bravo attore, ma lo puoi innalzare, ma c'è poco da fare. Se hai invece un buon ritmo sotto, ci puoi lavorare molto bene sopra.
Sì.
È come avere delle fondamenta anche notevoli, avere un ritmo, perché il ritmo è qualcosa che non si vede, è qualcosa che apparentemente non è scritto. Non puoi scrivere, cioè, scrivendo questa parola verrà il ritmo.
No,
devi essere in grado tu di capire mentre scrivi che dando questa parola poi parla quell'altro, poi si attacca a quello, poi passa quello dietro, arriva quello davanti, quello si sposta, eccetera, il ritmo va, si muove ed è vivo, è molto vivo come teatro questo.
Il ritmo va, si muove, è vivo, chiaramente se uno ha un punto, un panda, si va anche più veloci.
Ragazzi, male, io ve l'avevo detto, avevo avvisato chi ha letto anche sul sito di RFA, di Radio Frequenza Appennino, appunto, avevo fatto una presentazione dove dicevo lui si gloria molto delle sue battute, noi le dovremo sopportare, io le sopporto da una vita.
A me sembrava una buona battuta, però se così
a me
non
sembrava una orribile battuta.
Vabbè, comunque, punti di vista.
Andiamo avanti, per fortuna che scrive meglio di come dice le battute.
La inserirò nel prossimo spettacolo, però
perché
mi piace molto.
Ragazzi, che cosa abbiamo fatto?
Sì, sì, sì.
Benissimo, adesso però ti chiedo di spiegare un minimo chi sono questi due personaggi che entreranno, che faremo io e te.
Allora, parliamo di Francesco e Marina, praticamente.
Piacere, Marina.
Piacere, Francesco. All'interno della storia sono Francesco, beh, è il padre della famiglia, appunto, di cui si trattano le vicende, di cui si analizza il sabato sera, quindi Francesco è il padre di famiglia. Marina è un elemento che entra, diciamo così, nella famiglia all'insaputa di tutti, e che Francesco, dato che la casa è chiusa e non c'è nessuno, porta in casa per far vedere un pochino com'è la casa, com'è la camera da letto. Ecco.
E la sua collezione di farfalle.
E la sua collezione di farfalle che tiene in camera. Marina dovrebbe essere una sua collega, che però non è mai venuta in casa. Guarda caso, questo sabato sera non c'è nessuno in casa. Non è vero, ma loro non lo sanno. Loro entrano e Francesco ha portato Marina per fargli apprezzare
la
tante
casa,
sue quanto qualità.
È bella,
quante sue qualità.
Io mi scuso per la voce oggi, purtroppo, come avrete sentito, sono un pochino afona rispetto al mio solito e farò quel che posso.
Vieni Marina, accomodati. Te l'avevo detto che non c'era nessuno. Prima la telefonata era solo per essere sicuro.
Grazie, ma chi era quella ragazza che vagava sulle scale?
Non lo so, non l'ho mai vista.
Sembrava una non vedente, forse potevamo aiutare.
Assolutamente no! Nessuno deve sapere che siamo qui. La nostra tresca deve rimanere segreta.
La nostra tresca, come la chiami tu? Per il momento sono solo parole. Parole, parole, parole. Ma lavoriamo insieme ormai da 4 mesi e hai promesso molte cose. Ma alla fine abbiamo preso insieme solo qualche caffè in sala pausa.
Certo, ci vuole riservatezza assoluta. No, 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 ti prego, non toccare nulla.
E perché?
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 Perché? Mia moglie, lei, è una maniaca dell'ordine.
Ah.
Capirebbe che qualcuno è stato qui. Oh, Marina, quando questa mattina ho visto il tuo messaggio, sono stato davvero contento. Perché?
D'accordo, d'accordo. Allora, ci muoviamo.
Come?
Dov'è la camera da letto?
Ah, la camera è di là.
Bene, andiamo.
Come, scusa?
Andiamo di là, in camera. Non siamo venuti qui per questo.
Certo, certo, ma...
Allora vieni su. Hai paura?
No, no, certo. Ma non toccare le lenzuola. Sono disinfettate.
Si prospetta una serata di fuoco. Eccoci tornati qua.
Perché comunque le persone hanno anche poi dei loro caratteri. Quindi questa persona qui, in questo caso Francesco, ha anche la caratteristica di essere un maniaco dell'ordine della polizia. E anche in una situazione come questa, perché è importante, l'igiene è importante di queste situazioni. Non sempre tener conto di tante piccole cose.
Tantissime piccole cose.
Vedi.
E questo era il secondo testo di Paolo.
Secondo testo di Paolo.
Terzo testo.
Terzo
Oggi
testo.
Proprio andiamo così.
Andiamo
uno
così.
Dietro l'altro. Rutilanti. Ritmo, ritmo, ritmo.
Rutilanti. Aspettate, se poi hanno mangiato pesante, sai quanti rutilanti ti arrivano fuori?
Vi prego, uccidetelo.
Terzo testo, si diceva. Torniamo a bomba alla situazione. Torniamo a bomba. Bam, bomba della situazione. Terzo testo. Il terzo testo... il terzo testo... È stato il testo che è stato messo in scena per la prima volta 2 anni fa, lo scorso anno.
L'anno scorso.
Lo scorso anno, sì.
Tra l'altro abbiamo fatto anche in occasione del terremoto.
Sì.
Dopo, abbiamo fatto una replica proprio in favore dei terremotati, quindi è andata al fondo per la ricostruzione appunto delle zone distrutte dell'Emilia Romagna. Siamo stati aiutati,
sì,
in questo anche dal sindaco di Zola Predosa, appunto,
sì,
che ci ha dato il teatro gratis per quella sera, e noi abbiamo fatto una replica proprio tutta in favore di questo, e noi siamo anche abbastanza orgogliosi, devo dire la verità.
Assolutamente, assolutamente, anche perché
non a caso la prima canzone riguardava,
sì,
anche era la canzone appunto sul terremoto dell'Abruzzo.
Sì. Tra l'altro è stato anche un caso, però forse l'abbiamo anche interpretato come tale, il fatto che la sera in cui abbiamo fatto lo spettacolo è stata proprio la sera del giorno in cui c'è stata una delle scosse. E quindi
sì,
è stata,
sì,
la nostra volontà a quel punto ripetere lo spettacolo, pur avendolo comunque fatto quella sera lì.
Tra l'altro, ragazzi, ve l'auguro tutta recitare in un teatro, la tensione,
anche
la gente,
pubblico.
Infatti, che il pubblico, le porte che dovevano essere aperte per sicurezza nel caso fosse successo qualcosa. Adesso, fortunatamente, devo dire, fortunatamente, ci trovavamo all'interno dell'auditorium spazio binario, che è un auditorium costruito bene, che è nuovo, che è tutto antisismico, tutto quel che volete, però la paura e il panico può prendere tutti in qualsiasi momento. I ragazzi miei, i miei allievi comunque sono stati veramente grandiosi, e li ringrazio sempre ogni volta, e adesso qua li ringrazio pubblicamente anche attraverso la radio. Infatti.
Sì, sì, no, beh, è stata una bella esperienza, cioè, diciamo, bella. Farlo la sera è stata una prova, diciamo, di maturità sia da parte degli attori, che comunque hanno cercato la concentrazione, le forze dentro, sono andati avanti, ma anche del pubblico stesso, perché comunque per le persone che sono venute a vedere lo spettacolo, che durante il giorno, per quanto sia, hanno vissuto questa esperienza del terremoto, chi più chi meno, però comunque a Bologna si è sentito, non è successo nulla, ma si è sentito, insomma, è stata una bella prova, ecco, da parte di tutti.
Invece, parlando dello spettacolo, che era tutt'altro, non poteva prevedere di essere messo in scena durante un terremoto.
Direi proprio di no.
Era in realtà un terremoto egli stesso, nel senso di, ecco, qui è veramente la parola rutilante, è adeguata. Ritmo serratissimo, tanti personaggi.
Sì, siamo quasi sulla ventina di personaggi. E infatti, lo spettacolo
è stato un lavorone. Complimenti ai miei ragazzi.
Assolutamente.
E complimenti a Paolo che l'ha scritto, devo dire.
In particolar modo, poi.
E in particolar modo, tra l'altro, era anche uno degli attori, volendo.
Tra le altre cose, quindi proprio tantissimi.
Mamma mia,
a Paolo che ha fatto tutto. Sì, no, comunque lo spettacolo si chiama Uno scherzo della memoria, e tratta in pratica di una situazione che può avvenire, o avviene comunque normalmente, ovvero sia una persona che perde la memoria, si trova ad aver perso la memoria, quindi non sa nulla di se stesso, ha un buco.
Realtà, che tra l'altro è una situazione anche drammatica, volendo,
sì,
no?
Sì, sì,
a volte è vero che le situazioni anche molto drammatiche, girate in un altro senso, diventano estremamente comiche.
Sì, ecco, bisogna valutare sempre l'aspetto.
Bravo.
Nel momento in cui, diciamo, si tratta l'argomento, bisogna capire quali sono le parti che sono delicate, quindi su cui non si può scherzare più di tanto, e quali sono invece quelle su cui ci si può lasciare andare. Ovviamente, se una persona perde la memoria, c'è tutto un aspetto negativo, che è la perdita della propria identità. Poi nello spettacolo in particolar modo, questa persona, questo è spiegato praticamente da subito, non ha dimenticato il contesto in cui è, ma ha dimenticato tutto su se stesso, cioè non sa chi è. Ora, se noi dovessimo pensare di trovarci in una situazione del genere, per la persona che la vive dovrebbe essere una situazione drammatica. Perché comunque ha davanti a sé il vuoto, il nulla. Lui esiste, ma per la persona stessa esiste da 10 minuti prima. Tutto quello che è successo prima non se lo ricorda più. Dall'esterno, ovviamente, questa persona cosa succede? Diventa inevitabilmente condizionabile in ogni modo, perché questa persona, pur di riacquistare la propria memoria, crederà a tutto, non ha elementi per valutare cosa è il vero e cosa non è il vero, e può succedere, come nello spettacolo, che ci siano persone che, più che per volontà, per necessità, si trovano a creargli una realtà
che non è
proprio la sua, assolutamente. Quindi lui
creano quindi situazioni molto divertenti,
sì,
molto buffe, molto degli equivoci comunque.
Sì, è tutto un equivoco, perché in realtà lui
presa.
Assume un ruolo che in realtà non dovrebbe avere, e però ci sono persone
che
hanno
vantaggi. Che poi accetta
vantaggi.
Di buon grado, beh sì, dai, va bene, allora sono questo, allora faccio così, e si crea appunto cose molto, molto buffe.
Forse in una situazione del genere è proprio quasi la necessità di doversi costruire
salvezza.
Un passato, di dire, beh, il primo passato che mi si presenta lo accetto, anche perché poi per una persona in questa situazione probabilmente non esiste motivo per cui un'altra persona dovrebbe raccontargli una storia. È così per forza, no? È così, è normale, viviamola. Il problema è quando questa cosa non è assolutamente reale, e quindi si crea tutta una situazione di comicità, di ruote che attorno, di cose che ruotano attorno a questa persona, sì, che non sono vere, ma c'è chi vuole tenerle,
sì,
vere, c'è chi le pensa vere, c'è chi apprezza questa cosa, anche perché questa persona entra nella vita delle persone di altre persone, e questi si trovano costretti ad accettarlo perché è così.
Risolve soluzioni, cioè situazioni, fa cose incredibili, insomma.
E quindi anche questo comunque è uno spettacolo abbastanza carino. Sì, qui rispetto a prima ho cambiato alcune cose, nel senso che primo e secondo atto si svolgono in situazioni diverse, ma anche questo può essere una forma di movimento, diciamo così. Poi vabbè, insomma, i cambi di scena sono le cose che come scrittore mi piacciono di meno, anche perché so che piacciono di meno anche ai registi, quindi devo adeguarmi,
registi,
no?
Nella persona di io sicuramente. Ora vi lascio un attimo prendere fiato dalla nostra chiacchierata rutilante con Lo strano percorso di Max Pezzali.
C'è un tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima di occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardando la riflettere, sulle domande tranello della pro, non cascarci amore, no. C'è un tempo per i primi sospiri, tesi insicuri, finché l'imbarazzo va via, col sincronismo dei movimenti, coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria. Come nelle favole, fin sopra le nuvole, convinti che quell'istante durerà da lì all'eternità. Lo strano percorso che ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è. C'è un tempo per il silenzio assenso, solido e denso, di chi argomenti ormai non ne ha più, frasi già dette, già riascoltate, in mille puntate di una soap opera alla TV. Sarà l'abitudine, sarà che sembra inutile cercare tanto, alla fine tutto qui, per tutti è tutto qui. Lo strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è. Cosa sul viso, come un sorriso, che non c'era ieri, oggi c'è, sembrava ormai lontano e distante, perso per sempre, invece ritornato con te che fai battere, il cuore che fai vivere, il tempo per tutto il tempo che verrà, nel tempo. Secondo tutto può cambiare, niente resta com'è.
Eccoci qua ancora, siamo sempre qua con il nostro non signor, ma solo il Paolo.
Il Paolo, non sono ancora andato via, ebbene no.
Però aspettate, cioè magari durante la canzone se ne va. E invece non se n'è andato.
Neanche per andare in bagno.
Però, essendo stato qua, gli toccherà quello che tocca a tutti. Il trappolone!
Ecco, adesso devo andare in bagno.
No, però mi dispiace, sei legato automaticamente.
La porta è chiusa però, eh?
La porta è chiusa.
Aprite, voglio uscire!
non si può.
La faccio qui.
Pazienza, asciugheremo. Benissimo, signore e signori, e un bel trappolone, trappolone per Paolo. Che gli abbiamo preparato un trappolone bello, bello brenzo, come si suol dire qua a Bologna.
Olla!
Indizione, come direbbe questo.
Olla!
Il trappolone è questo, signore e signori. Cosa più lontana da Paolo non vera che non Samuel Beckett aspettando Godot.
Aspettando Godot.
Preferisce essere Stragone o Vladimiro?
Ma guarda! Estragone.
Attenzione che qua in inglese, qua in italiano, non me la leggere anche in inglese, che non c'è, cioè, va bene in
no,
italiano.
Anche perché poi abbiamo degli inglesi che si rivoltano nelle tombe, se dobbiamo leggere.
E anche quelli vivi si rivoltano, accidenti. Dai, allora, dall'atto primo, era giusto per darvi un assaggio di una cosa anche a lui che non aveva idea.
Un assaggio.
Cosa. Benissimo, vuoi fare Estragone o Vladimiro?
Facciamo Estragone.
Fai mai Estragone, dai.
Estragone. Niente da fare.
Comincio a crederlo anch'io. Per tutta la vita ho cercato di allontanarlo da me. Mi dicevo, Vladimiro, sii ragionevole. Non hai ancora tentato tutto, e riprendevo la lotta. Dunque sei di nuovo qui tu?
Lo sono.
Sono contento di rivederti. Credevo fossi partito per sempre.
Anch'io.
Di nuovo insieme alla fine dobbiamo festeggiare. Ma come? Alzati, che t'abbraccio.
Non ora.
Si può sapere dove Sua Altezza ha passato la notte?
In un fosso.
In un fosso? Dove?
Laggiù.
E non ti hanno picchiato?
Picchiato? Certo che mi hanno picchiato.
Ma che cosa stai facendo?
Togliendomi la scarpa. Non ti è mai capitato.
Le scarpe devono essere tolte ogni giorno. Sono stanco di dirtelo. Perché non mi ascolti?
Aiutami.
Hai male?
Male. Vuole sapere se fa male.
Sei sempre solo tu a soffrire. Io non conto niente. Vorrei sapere cosa avresti da dire se avessi quello che ho io.
Hai male?
Male. Vuole sapere se fa male.
Dovresti abbottonarti lo stesso.
È vero. Mai trascurare le piccole cose della vita.
Perché non mi aiuti?
Questa poi. Niente da fare. Allora?
Niente.
Fa vedere.
Non c'è niente da vedere.
Cerca di rimetterla.
Voglio lasciarlo respirare un po'.
Ma puzza. Ecco gli uomini. Se la prendono con la scarpa quando la colpa è del piede. La cosa comincia a preoccuparmi. Uno dei ladroni si salvò. È una percentuale onesta. Hai letto la Bibbia?
La Bibbia. Mi pare di averci dato un'occhiata.
Ti ricordi i Vangeli?
Mi ricordo le carte geografiche della Terra Santa a colori. Oh, erano bellissime. Il Mar Morto era celeste. Metteva sete solo a guardarlo. È là dove andremo, dicevo, è là dove andremo per la nostra luna di miele. Nuoteremo e saremo felici.
Avresti dovuto essere un poeta.
Lo sono stato. Non è ovvio?
Cosa stavo dicendo? Come va il tuo piede?
Visibilmente gonfio.
Ah sì, i due ladroni, ti ricordi la storia? Due ladri crocifissi insieme al nostro Salvatore. Si dice che uno fu salvato e l'altro... dannato.
Salvato da che cosa?
Dall'inferno.
Vado.
Eccoci qua, abbiamo rifatto. Lui ricominciava dall'inizio, se non gli toglievo il foglio.
Perché uno dietro l'altro, poi dopo vai a ciclo continuo.
Ho dovuto intervenire, sennò questo ricominciava e andavamo avanti a loop per un'ora e mezzo, che non abbiamo peraltro, perché non abbiamo tantissimo tempo.
No.
Abbiamo tantissimo tempo, abbiamo giusto il tempo per finire di parlare del tuo ultimo lavoro, del lavoro ancora inedito,
ultimo
del lavoro,
lavoro
che ancora non è stato messo in scena, ma che sarà messo in scena quest'anno.
Ultimo lavoro, ma non ultimo, si dice sempre, no?
Ultimo per ora, fino adesso.
Per ora. Poi in futuro chissà, anche se il tempo per scrivere è sempre pochissimo. Io adesso faccio questo piccolo inciso, io è assurdo, ma riesco a scrivere solo quando sono in ferie, e quindi le ferie sono sempre poche, sempre pochissime. Comunque, l'ultimo lavoro è un lavoro, diciamo, che ho scritto quest'estate, e tratta di una una, anche qui una situazione, diciamo, di una famiglia, in questo caso però una famiglia più adulta, parliamo di cinque fratelli che si ritrovano insieme per una questione, diciamo, per una situazione anche qui triste, quindi ecco, la natura, l'inizio è triste perché si tratta della morte del loro padre e quindi c'è un testamento da leggere con delle ultime volontà e loro si troveranno in una situazione di esaudire delle ultime volontà un po' particolari, già particolare l'incontro di questi cinque fratelli.
Sì, perché sono persone che non si vedono sempre, cioè, non hanno un rapporto felice, tranquillo, sereno tra di loro.
No, loro per una situazione che viene poi ovviamente e didascalicamente spiegata durante lo spettacolo, loro abitavano tutti insieme con il loro padre, si sono separati, ognuno ha preso la sua strada, poi dopo degli anni
sono passati tanti
il loro
anni,
padre sì. È morto e quindi loro per necessità in un qualche modo si ritrovano e diciamo così hanno dei caratteri diciamo così diversi.
Ne vuoi leggere una parte? Velocemente perché abbiamo pochissimo tempo.
Volevo leggerne una parte, sì, possiamo leggere proprio l'inizio, lo primo scambio di battute, perché guarda caso è tra due persone, infatti è l'inizio degli spettacoli di Salta da Due, poi entrano tutti gli altri, dopo diventa
ovviamente
pubblicato, se ne sono sentati. Comunque, lo spettacolo si chiama Innocenti Segreti di Famiglia. E,
di Paolo leggiamo, Minarelli.
Di Paolo Minarelli, ovviamente. Buttavo io a tutto. I primi due personaggi sono due, in realtà non sono alcuni dei fratelli, di quei cinque fratelli, ma sono due componenti del personale di servizio della casa in cui devono tornare i fratelli. Ed è proprio come fanno cominciare lo spettacolo. Signora Ines, voglio che oggi sia tutto perfetto.
Ma è già tutto perfetto.
Ultimamente il signor Artemisio non aveva certo dei livelli qualitativi elevati in termini di esigenze. Non so nemmeno perché ho accettato di rimanere per 20 anni in una situazione così poco edificante.
Perché il signore le dava uno stipendio molto alto.
Sì, sicuramente questo ha influito nella mia scelta. Comunque dicevo che non avendo il signore grosse esigenze...
Beh, insomma, qualche esigenza particolare l'aveva. E quando ha voluto che cominciassimo a portargli la cena sul tetto? E quando ha chiesto di preparare tutto per due persone anche se era da solo? E quando ci ha ordinato di non passare mai davanti alla porta del suo studio se era chiusa?
Sì.
E poi quando...
Grazie, signora Ines, ma non ho la necessità che lei mi elenchi tutte le pazzie che ho in prima persona dovuto sopportare.
Il signor Artemisio non era pazzo.
A me pareva proprio pazzo.
Non era pazzo, era solo un po' strano.
L'ultima cosa che voglio è discutere con lei della condizione mentale del nostro padrone defunto, padrone per il quale lei ha lavorato per una vita intera e verso il quale probabilmente ha avuto e forse ha ancora un'infatuazione.
Ma lei ha detto...
Quello che volevo dire... È solo se qualcosa non era pulito bene, se il pranzo non era caldo, se in generale c'erano delle imperfezioni nel servizio, ecco, queste erano mancanze di cui certo nessuno si lamentava.
Ah no?
Beh, mi fa piacere che abbiamo trovato un punto in comune. Oggi è un giorno importante e tutto deve essere pulito e in ordine.
Eccoci qua, col pulito e con l'ordine.
Ordine
finiamo,
e pulito.
Finiamo anche questa piccola lettura che abbiamo fatto, ringraziamo Paolo di essere stato qui con noi a chiacchierare, è stato un piacere veramente.
Grazie.
Non aspettavo che eri così simpatico, sai?
Piacere anche per me. No, ma in effetti mi è mancata la parte che mi avevate promesso di 3 ore in cui dicevo battute ininterrotte.
Quella la registriamo muta.
Non
la
c'è
registriamo
quella?
Muta.
Dopo?
Muta dopo muta.
Dopo muta.
Muta. Non andrà mai in onda, ma tranquillo, tranquillo.
Vabbè.
Signori, vi ho salvato e salvandovi vi lascio nelle mani di Chiave e delle sue 11 storie.
Ehi, e quante volte è capitato anche a te di sentirti chiedere di mestiere che fai? Di mestiere che fai? E di mestiere che fai? L'artista, dai, di mestiere che fai?
Scrittore,
sì, ma di mestiere che fai?
Musicista,
giuro. Questa è la storia di Sara, nata col talento per cantare, ma che ora lavora in uno studio commerciale perché ha rifiutato di farsi usare dentro l'area di un talent show musicale. La storia di Alberto, esperto con colori e tele, da bambino di